Da dietro la tenda scorgo l'ondeggiare sinuoso del grande olmo, mosso da un vento che arriva da non so dove. Mi avvicino, lo scosto appena per guardare meglio. Non avrei mai immaginato un giorno di affacciarmi di nuovo da una di queste finestre, e invece eccomi qui, dopo 30 anni. Del resto, la vita ha sempre più fantasia di noi. Avrei dovuto immaginarlo quando sulla strada già tracciata della mia esistenza ho iniziato a inciampare, incontrare ostacoli, tentare nuove vie. Alzo lo sguardo al cielo. L'azzurro di settembre mi riempie il cuore di serenità. Ho sempre amato questo mese che arriva subito dopo le baldorie estive e rimette ordine nella vita delle persone. Tutto si fa più dolce a settembre. I colori del cielo, della terra, il respiro della sera. Non mi sorprende affatto che Cesare lo abbia scelto per convolare a nozze con la sua Serena. In fondo settembre gli somiglia, equilibrato e dolce, capace di sorprenderti con giornate di tale splendore quando ormai ti aspettavi solo il grigio dell'autunno che avanza. Proprio come il telefono che ha squillato quando ormai avevo smesso di aspettare. E invece quella telefonata è arrivata in un giorno qualunque e il mio cuore si è fermato. Quel cuore che aveva smesso di aspettare ma mai di sperare. Il cuore di madre. Un cuore che ha iniziato a galopparmi dentro al petto come un cavallo furioso nell'udire la parola più dolce del mondo. Una lacrima tenta di scivolare lungo la guancia, ma afferro veloce un fazzoletto per interrompere il suo viaggio. Non voglio dovermi rifare il trucco. E poi l'ho promesso a tutti. Oggi nessuna lacrima. Ne ho versate così tante in 26 anni di lontananza. È difficile spiegare l'amore, sia quando inizia, sia quando finisce. Quelli che una volta si percepiscono come pregi diventano improvvisamente difetti. Le piccole incomprensioni si tramutano in voragini. Piccoli litigi divampano come incendi nell'aria. Questo è quanto accaduto a me e a Giovanni. Ma forse dovrei essere più obiettiva, più precisa. Il nostro matrimonio era già finito prima che nascesse Cesare. Mi sono illusa che un figlio potesse rinsaldare un rapporto mai logoro. Ho voluto credere nelle parole di chi mi ripeteva che un figlio è la risposta a tutti i problemi. Invece, un figlio è solo un atto d'amore, e oggi lo so. Un atto d'amore a cui forse io non ero preparata. Tutto si rivelò tremendamente complicato, fin dall'inizio. Ben 2 minacce di aborto minarono la gravidanza e mi costrinsero a letto. Mesi di paura e di vuoto. E poi il lungo travaglio, culminato in un parto cesareo d'urgenza e poi solo il ricordo del dolore. Il viso di mio figlio lo vidi 3 giorni dopo. Avevo perso molto sangue, avevo avuto bisogno di trasfusioni e riposo assoluto. Quando finalmente lo strinsi tra le braccia, non provai la gioia che immaginavo e mi sentii in colpa per questo. Giovanni elargiva a Cesare tutti i sorrisi che negli anni a me aveva centellinato. Improvvisamente si era fatto allegro e fiero e colmo di una gioia che contaminava parenti e amici. Tutti sembravano essere così felici e commossi dinanzi a quel miracolo che avevo messo al mondo. Solo io non sentivo nulla. Anzi, qualcosa sentivo. Sentivo di essere sbagliata. A casa le cose non migliorarono. Faticavo persino a trovare le forze per alzarmi dal letto. E non certo per la mancanza di sonno. Cesare, in qualche misterioso modo, sembrava aver intuito il mio stato d'animo e sembrava voler recare il minimo disturbo. Piangeva solo quando aveva fame, ma placato il bisogno, subito si riaddormentava e di giorno restava a guardarmi seduto nel suo seggiolone con i suoi occhi grandi color nocciola, per ore e ore. In famiglia nessuno mi dimostrò mai un po' di empatia, anzi mi sentivo perennemente giudicata ed osservata. Per evitare inutili confronti, mi ritrovavo sempre più spesso a lamentare tremendi mal di testa e con questa scusa mi confinavo nella solitudine della mia stanza. In piedi, nel più assoluto silenzio, restavo immobile a osservare il grande olmo ondeggiare al vento. Solo mia cognata mi era amica e fu lei a consigliare a Giovanni il nome di un bravo medico. Questo dottore dalla lunga barba mi diagnosticò una brutta depressione postpartum, mi prescrisse vitamine e farmaci e mi consigliò molto riposo. Iniziai a stare meglio solo un anno dopo. Un giorno, per la prima volta dopo tanto tempo, sentì il desiderio di vestirmi con cura e uscire per una breve passeggiata in centro. Il consiglio di ritagliarmi del tempo solo per me stessa arrivava direttamente dalla voce autorevole dello psicoterapeuta, che incontravo una volta alla settimana, ormai da diversi mesi, ma fino ad allora non avevo avuto né la voglia né la forza di metterlo in pratica. Quella mattina, invece, complice il sole che brillava alto nel cielo annunciando l'imminente primavera, decisi di lasciare Cesare alle cure della nonna e dedicarmi qualche ora allo shopping, attività che mi aveva sempre regalato grandi soddisfazioni in passato. Una volta arrivata in centro, passai svogliatamente davanti alle vetrine, un trionfo di colori e stoffe sgargianti. Ero pronta a fare il ritorno a casa, sentivo già montare dentro una certa ansia, quando la mia attenzione venne catturata da una piccola libreria. Da ragazza amavo tantissimo leggere, eppure da tanto non toccavo più un libro. Entrai e iniziai a curiosare, passando in rassegna gli scaffali. «Posso esserle d'aiuto?» Una voce alle mie spalle interruppe il mio vagheggiare da un titolo all'altro. Mi voltai verso l'uomo. Ricambiai il suo sorriso senza neanche rendermi conto che era il primo dopo tanti mesi che affiorava sincero sulle mie labbra. Ero davanti allo scomparto dedicato agli scrittori di lingua spagnola. L'uomo fece un passo avanti, afferrò un libro e me lo porse. L'amore ai tempi del colera. «Se non l'ho ancora letto, glielo consiglio», mi disse. E fu un attimo, uno spostamento d'aria appena la sua mano che sfiorava il mio gomito mentre si scusava e si allontanava per servire un altro cliente. O forse nessuna di queste cose. Così è l'amore, difficile da spiegare, sia quando nasce, sia quando finisce. Quando andai alla cassa per pagare, l'uomo mi rivolse un altro sorriso. «Sono contento che alla fine abbia seguito il mio consiglio. Mi faccia sapere se le piace», mi disse battendo lo scontrino. Ricambiai il suo sorriso, il secondo da non ricordo quanto tempo. Quando uscii in strada mi resi conto che il mio cuore batteva furioso nel petto e i miei sensi erano tutti allerta, come quando ti svegli e non hai più la febbre dopo una lunga influenza. Ritornai in quella libreria la settimana seguente. Osvaldo mi accolse con il suo consueto sorriso. Restai in disparte, aspettando che finisse di servire i clienti in fila. Ero emozionata e tentavo di nasconderlo, buttando lo sguardo qua e là. «Allora, le è piaciuto?» mi domandò appena restammo soli. «Tantissimo», risposi. Quel giorno me ne andai con sotto il braccio un altro libro di Gabriel García Márquez. Tornai dopo qualche settimana e presto l'appuntamento in libreria divenne un rito irrinunciabile. Passavo i giorni aspettando che arrivasse il martedì per evadere dalla mia vita e tuffarmi in quel luogo senza tempo. Discutevamo dei personaggi che prendevano vita tra le pagine dei romanzi che acquistavo, seguendo i suoi consigli. Ridevamo dei loro difetti, come si fa con gli amici più cari, senza cattiveria. Ci piaceva immaginare per loro un finale diverso. Avevo iniziato a immaginare un destino diverso anche per me. «Ti va di uscire a cena?» La domanda arrivò all'improvviso mentre ero intenta a parlare del realismo magico così caro a tutti gli scrittori latinoamericani. «Sono sposata», risposi distinto. «Lo so, ma non sei felice», disse Osvaldo. «Ho un figlio», aggiunsi. «E io adoro i bambini», rispose lui, e il suo sorriso illuminò la stanza. Quando Giovanni scoprì il tradimento, dentro di me già pulsava una nuova vita. Se così non fosse stato per amore di Cesare, probabilmente avrei rinunciato alla mia felicità. Avrei implorato perdono pur non pentendomi. L'amore per quel libraio mi aveva restituito la voglia di vivere. Ammisi dunque la mia colpa e aggiunsi che volevo il divorzio. Lo avrai, ma dimenticati di avere un figlio, perché farò di tutto per portartelo via. Quella di mio marito non era una vana minaccia, ma una promessa che avrebbe mantenuto a ogni costo, e lo sapevo bene. La sua famiglia era potente e mi avrebbero fatto pagare con gli interessi quella che ai loro occhi, di persone borghesi, doveva essere un'onta senza rimedio. Osvaldo non abbassò mai la testa davanti alle vili minacce di cui fu vittima e mi rassicurò sul fatto che Cesare sarebbe rimasto con noi. Del resto, a quei tempi i figli venivano sempre affidati alla madre, se non in casi estremi. Ma Giovanni aveva i mezzi, le conoscenze e persino gli appoggi politici per perseguire il suo scopo. E così finì per ottenere l'affidamento esclusivo di nostro figlio. Mi sarei certo disperata se non fosse che non potevo permettermi tale lusso. Ero diventata di nuovo madre e questa volta era un atto d'amore che mi sentivo pienamente pronta ad affrontare. Dopo pochi anni, Giovanni accettò un importante lavoro all'estero e si portò con sé nostro figlio. Naturalmente era solo un altro stratagemma per allontanarlo ulteriormente da me. Infatti, anno dopo anno, i rapporti tra me e Cesare divennero pressoché inesistenti. Con il trasferimento erano venuti meno anche weekend da passare insieme, e se quando era ancora bambino mi illudevo potessero bastare le poche settimane estive a coprire un intero anno di assenze, con il trascorrere del tempo dovetti arrendermi alla realtà. Mio figlio stava crescendo senza di me, imparando a fare i conti con l'assenza del mio amore, del mio sostegno, e per sopravvivere aveva iniziato a crearsi una corazza capace di difenderlo dagli attacchi esterni. Fu lui stesso, a un certo punto, a decidere di trascorrere anche le vacanze con suo padre, recidendo del tutto i nostri rapporti. Soffrivo al pensiero che mio figlio fosse maturata la certezza che lo avessi abbandonato. Odiavo Giovanni per questo. Tuttavia non persi la speranza. Iniziai a scrivergli lunghe lettere, senza mai ottenere risposta. L'unico filo che mi teneva legato a lui era Ornella, mia cognata. Eravamo rimaste amiche anche dopo il divorzio. Del resto, avevamo condiviso il peso e la consapevolezza di essere finite in una famiglia capricciosa, autoritaria e ancorata a regole ormai prive di senso. Ma gli anni passarono inesorabili. Giovanni fece rientro in Italia appena arrivata l'età della pensione, seguito da Cesare, che nel frattempo si era laureato e aveva trovato impiego in una azienda nel torinese. Poco tempo dopo, al mio ex marito fu diagnosticato un male incurabile. Forse è vero che davanti alla morte si è costretti a chiudere gli occhi, fare un passo indietro, riavvolgere il nastro della vita e riconoscere i propri sbagli. Forse il senso di colpa si fece insopportabile. Sta di fatto che accadde una cosa che non avrei mai immaginato. Giovanni, l'uomo più egocentrico, megalomane, egoista che abbia mai conosciuto, riconobbe i propri peccati. Gli confessò di non avere mai digerito il mio tradimento e ammise il gesto più ignobile che un genitore possa fare: usare il proprio figlio come arma di vendetta. Ammise di averlo privato del mio amore, raccontandogli molte menzogne. Poi, con le mani tremanti, tirò fuori dal cassetto accanto al letto una scatola di legno. Dentro c'erano tutte le mie lettere, conservate con cura, una a una, in ordine cronologico. Qualche tempo dopo, quando il mio cuore aveva smesso di aspettare, ma mai di sperare, arrivò quella chiamata. «Mamma», sentì pronunciare quella parola, che è la stessa che adesso mi riporta al presente. Mi volto. «Mio figlio è sulla soglia, bellissimo, nel suo abito da sposo». «Come sto?» mi domanda. Mi avvicino, gli prendo le mani, me le porto al viso, lo bacio con tenerezza. quella tenerezza rimasta inespressa per troppo tempo. «Sei stupendo», gli rispondo. «Il viaggio in macchina che da casa ci conduce alla chiesa, io desidererei che non finisse mai. Ma la vita scorre senza mai fermarsi. L'importante è non lasciarsi spezzare, continuare a credere. Questo è quello che ho imparato. Mai smettere di sperare, nemmeno quando tutto sembra perduto». Accompagno Cesare all'altare. Prendo posto nel primo banco a destra, accanto a Osvaldo e Simone, nostro figlio. E alla fine l'emozione rompe gli argini e comincio a piangere. «Avevi promesso che non avresti pianto», mi sussurra Simone. «Ma in fondo queste sono lacrime di gioia, possiamo anche concederle un piccolo pianto», aggiunge Osvaldo. In quel momento Cesare si volta e mi sorride. Gli altri due uomini più importanti della mia vita mi siedono accanto, uno a sinistra, uno a destra, e mi avvolgono all'unisono in un lungo abbraccio carico d'amore. E finalmente lo sento. Quel nodo che mi ha stretto lo stomaco in tutti questi anni si scioglie. Sono così grata e ricolma di gioia che mi sento pronta a fare l'ultimo passo verso la serenità. Sento finalmente di poter perdonare Giovanni per tutto il male che mi ha fatto. In fondo oggi vedo con chiarezza tutti i suoi limiti, la sua incapacità di amare, di farsi amare, di chiedere aiuto, schiacciato da una famiglia troppo ingombrante, da cui non ha mai saputo emanciparsi. Più tardi, dopo le foto, dopo il taglio della torta, dopo i fuochi d'artificio, dopo i balli, dopo la consegna delle bomboniere, dopo che la gente se ne sarà andata alla spicciolata, alzerò gli occhi al cielo e rivolgerò a Giovanni un ultimo pensiero. «Hai visto che bello il nostro ragazzo oggi? Grazie, grazie per averlo cresciuto tanto bene. Ti perdono», sussurro al vento che soffia da tutto il giorno. «Chissà poi da dove arriverà».